Mautino, qual è il tuo albero preferito?
Ma allora, mi piacciono gli alberi, quelli grandi, giganti, no? In Canada quest'estate, nella foresta lì pluviale, c'erano questi alberi enormi, cedri, i pini, gli abeti di Douglas, quelli che vanno su, alti, alti, insomma, devono essere grandi.
Beh sì, poi al di là del tipo di albero, comunque è sempre affascinante se ti ritagli un minuto o due e ti fermi, lo guardi attentamente un albero, le sue fronde, come si muove al vento, il muschio un po' sulla corteccia, insomma, ti puoi porre anche qualche domanda, dire questo è un essere vivente, vediamo come si sta comportando, o meglio, cosa proietta anche di me stesso su di lui. E magari si potrebbe anche farlo approfondendo questi argomenti con un libro.
Quale libro?
Un libro del tutto a caso che si chiama Leggere gli alberi e che è pubblicato da Altre Cose, che è la casa editrice del Post in collaborazione con Iperborea.
Leggere gli alberi è stato scritto da Tristan Gulley, tradotto da Stefania De Franco e ha una prefazione del giornalista del Post, Isaia Invernizzi, che abbiamo scoperto essere un appassionato di alberi.
Eh sì, e questo libro non è solo un manuale che descrive forme di rami, tronchi e foglie, però è anche e soprattutto un invito, come dicevamo all'inizio, a osservare meglio aspetti dell'ambiente che ci circonda, che spesso diamo per scontati, no? Le piante sono sempre lì, chissà però se sparissero tutte magari ce ne accorgeremmo. Ci teniamo anche a dire che non è un libro per specialisti, ma per chiunque voglia imparare un nuovo modo di guardare il mondo intorno a sé. Lo potete trovare in tutte le librerie, sullo shop del Post e ovviamente se ascoltate Cielonascienza è probabile che poi questi argomenti vi interessino anche. Il titolo è Leggere gli alberi.
E se ascoltate Cielonascienza vi interessa anche che cosa abbiamo da raccontarvi nella puntata di oggi, perché parliamo di lobbismo spiegato bene, di posti al buio e di inquinamento luminoso e di discipline bionaturali. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Cielonascienza. Mercoledì 19 marzo Coldiretti ha organizzato una manifestazione nazionale dei propri associati e dipendenti a Parma e la scelta era apposta perché lì ha sede l'EFSA, cioè l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Il corteo di Coldiretti si è concluso infatti simbolicamente proprio davanti ai cancelli di questo ente che per motivi di sicurezza era stato anche chiuso.
Il motivo della manifestazione non si è capito benissimo, come capita spesso, c'erano tante cose in ballo, anche alcune contraddittorie tra di loro, dall'avere meno burocrazia e più risorse al rifiuto delle, citiamo testualmente, etichette allarmistiche sul vino, alla richiesta che, e di nuovo testualmente, i cibi a base cellulare prodotti in laboratorio, cioè quelli che fino a qualche tempo fa chiamavano carne sintetica, la carne coltivata, non siano trattati come nuovi cibi, ma come farmaci. Il punto di cui si è discusso nei giorni scorsi e che ci ha anche poi visti protagonisti, diciamo più una dell'altro, forse quella più polemica dei due della coppia, comunque è proprio quest'ultimo e in particolare il tentativo di mettere in discussione il processo di valutazione dei rischi dei nuovi alimenti da parte dell'EFSA.
E la storia ha avuto molte ramificazioni anche interessanti poi sul piano politico, perché la notizia della manifestazione nazionale è arrivata a ridosso di una nota che era stata diffusa dal vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gianmarco Centinaio, che aveva dichiarato che la carne coltivata e altri cibi prodotti in laboratorio non possono essere messi ancora in vendita, lo stiamo citando testualmente. E poi aggiungeva anche, a dirlo non è solo la Lega, cioè il suo partito, come ha sempre fatto, ma anche gli esperti del tavolo interministeriale sul Novel Food. Chiuse virgolette.
In realtà che la carne coltivata in Europa non possa ancora essere messa in vendita non è che lo dice Centinaio, in realtà lo dice la legge che vieta ai cosiddetti novel food di essere commercializzati sul suolo europeo prima che siano autorizzati e visto che non è ancora stata autorizzata, insomma, è vietata per forza. Chi ci ascolta da un po' lo sa perché ne avevamo parlato diffusamente. Comunque Centinaio ha continuato dicendo che questa conferma dal tavolo interministeriale è, e qui citiamo testualmente, la dimostrazione che abbiamo fatto bene a voler approvare una legge che impedisce la produzione e la commercializzazione in Italia di questi prodotti. Finché la scienza non avrà risposte chiare su questi alimenti, noi tuteleremo la salute dei consumatori italiani. Chiuse virgolette, come diresti tu.
Esatto, e vi lasciamo in descrizione la puntata in cui avevamo parlato della legge che vieta la produzione di carne coltivata in Italia, se volete fare un ripasso, e la parola importante è produzione rispetto a vendita, perché se la carne coltivata dovesse essere approvata nell'Unione Europea, beh, non è che il nostro paese potrebbe impedirne poi la libera circolazione, no? Quindi di fatto potremmo importarla e consumarla, semmai non produrla se venisse vietata la produzione.
Nella sua dichiarazione Centinaio, ripreso poi da Coldiretti, lasciava intendere che il nuovo obiettivo del governo sia quello di agire a un livello superiore, intervenendo direttamente sul lavoro di valutazione del rischio che è svolto, appunto, come dicevamo, da EFSA. Centinaio cita in quella nota Andrea Fabbri, endocrinologo dell'Università Tor Vergata di Roma, membro di quel tavolo tecnico interministeriale, membro anche del comitato scientifico della Fondazione Aleteia, sulla quale, segnatevi il nome perché torneremo più avanti.
E Fabbri ha sostenuto, e anche qui citiamo testualmente, l'importanza di maggiori approfondimenti poiché ad oggi non si dispongono di dati sufficienti per poter dire se questi nuovi prodotti siano sicuri e salubri o possono essere invece nocivi. Per far questo sono necessari studi approfonditi, continua Fabbri, di natura preclinica e clinica, volti in particolare a verificare gli effetti sul microbiota intestinale e sul metabolismo e in grado di scongiurare danni e patologie per l'uomo.
La richiesta di effettuare studi preclinici e clinici è stata ripresa da Coldiretti ed è stata ripetuta in ogni commento sui social, usando anche diciture del tipo «la comunità scientifica chiede più scienza a EFSA» oppure «i luminari del tavolo tecnico chiedono più sicurezza» e rimandando a un documento più un appendice depositati sul sito del Ministero della Salute su carta non intestata, senza firme, ma dichiarati come a cura di questo tavolo tecnico interministeriale. Parte di quel documento è stata poi ritirata, però ci torniamo poi al fondo.
E insomma, qualcosa non torna tantissimo, ma su questo aspetto torniamo in fondo perché prima, come sempre, nello stile di Ci vuole una scienza, dobbiamo ripassare le basi o anche metterle. Allora, Mottina è già super contenta perché parliamo di istituzioni europee. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, quindi appunto l'EFSA, è un ente al servizio della Commissione Europea ed esiste dal 2002 con il regolamento numero 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha segnato un passaggio storico perché ha diviso formalmente anche in maniera netta le due fasi di valutazione, quella che poi viene chiamata assessment e di gestione o management del rischio, che fino a quel momento erano condotte dalla Commissione. La sede dell'EFSA è a Parma e, a differenza di quello che si può immaginare per un ente scientifico, non è che se entri nel palazzo dell'EFSA vedi poi dei laboratori, persone col camice lì che fanno gli esperimenti, perché gli esperti dell'EFSA non fanno test direttamente sulle sostanze. Quello che fanno possiamo dire che è paragonabile a un processo, no? Quindi hanno un quesito, analizzano le prove in circolazione su quel quesito ed emettono poi una loro sentenza.
L'EFSA si inserisce nel contesto delle istituzioni europee, ne abbiamo parlato già diverse volte, però è sempre bello fare un bel ripassino tutti insieme della tassonomia delle istituzioni europee.
Europa più tassonomia, qui ci sguazzi doppiamente felice.
Felicità.
Altro che miscolin con gli ittiti proprio.
Punto ad avere un dottorato honoris causa in fondamenti di diritto europeo.
Ma secondo me siamo vicini.
Ma dai, spero che me lo diano. Allora, l'Unione Europea è costituita da tre poli: il Consiglio, di cui fanno parte i governi degli Stati membri, il Parlamento, che è eletto da noi cittadini, e la Commissione, che è il braccio operativo che si occupa della gestione ordinaria, il governo, diremmo, per fare un paragone con le nostre istituzioni nazionali. La Commissione è una struttura gigantesca, ci lavorano 20.000 persone più o meno, e ha il compito di emettere direttive e proporre leggi e regolamenti al Parlamento.
E prima della fondazione dell'EFSA, la Commissione si occupava sia della valutazione sia della gestione del rischio legato agli alimenti. Ed era andato tutto più o meno bene fino a quando non era arrivato sul territorio europeo il morbo di Creutzfeldt-Jakobs o della mucca pazza, che è una malattia provocata da alcune proteine modificate che si chiamano prioni, che si aggregano nel cervello dei bovini formando delle placche che portano inevitabilmente alla morte. Questa malattia può essere trasmessa agli esseri umani tramite il consumo di carne e provoca poi delle conseguenze analoghe anche nel nostro cervello. La situazione, magari qualcuno di voi se lo ricorda, era diventata preoccupante poi a metà degli anni 90, soprattutto nel Regno Unito, quando questa malattia si era trasformata in epidemia a causa delle condizioni di allevamento dei bovini alimentati con farine animali, che avevano provocato la morte poi anche di quasi 200 persone.
La Commissione è un organo politico e gli organi politici subiscono pressioni che possono influenzare il processo di valutazione del rischio. Sulla vicenda della mucca pazza, la Commissione, anche proprio per queste pressioni, si era mossa tardi, probabilmente anche male, provocando una serie di reazioni a catena e conseguenze che si sarebbero poi protratte per molto tempo. Il regolamento 178 del 2002 è figlio di quegli eventi e separa nettamente, come dicevamo, la parte di gestione del rischio che rimane in capo alla Commissione da quella della valutazione del rischio che viene affidata appunto all'EFSA, che è un ente indipendente formato da scienziati che non prendono provvedimenti, non hanno potere esecutivo, ma forniscono un parere scientifico su un determinato tema che la Commissione userà come base per le proprie proposte e decisioni.
Sì, diciamo, sono un po' come il perito quando devi comprare casa, no?
Parere, sì, poi vedi. Sì, non l'avevo mai vista da questo punto di vista, però diciamo di sì. Gli Stati Uniti hanno un sistema più simile al nostro precedente, con entrambi i ruoli di valutazione e gestione dei rischi che stanno sotto la Food and Drug Administration o la FDA, e i problemi di interferenza con la valutazione scientifica ogni tanto saltano fuori, ne abbiamo anche parlato.
Sì, abbondantemente. L'EFSA invece ha la libertà di poter valutare i rischi nel puro interesse dei cittadini europei, senza avere nessun tipo di influenza da parte delle aziende, delle corporazioni e della politica stessa. L'EFSA riceve un mandato direttamente dalla Commissione sulla base o di un interesse generale, per esempio di rivedere tutto il comparto che so dei coloranti, oppure su un prodotto specifico per l'autorizzazione che viene richiesta da un'azienda che vuole mettere in commercio quel prodotto.
Ve ne avevamo parlato in una puntata che avevamo dedicato alla farina d'insetto, e questo prodotto, così come la carne coltivata, è considerato un novel food, o meglio lo era, cioè un alimento oppure un ingrediente che non è mai stato consumato all'interno dell'Unione Europea in un quantitativo significativo prima di un altro regolamento, il 258 del 1997. Questi alimenti, come dicevamo proprio all'inizio, sono vietati fino a quando non vengono autorizzati dalla Commissione. Possono essere cose davvero nuove, come un nuovo complesso proteico, per esempio, oppure possono essere nuove per noi europei, ma già usate altrove, come gli insetti, appunto, oppure i semi di chia, che adesso si trovano un po' dappertutto, ma che prima dell'autorizzazione al commercio in Europa erano vietati perché appunto non si usavano qui. La richiesta per l'immissione in commercio di questi novel food è specifica per il prodotto, quindi tornando all'esempio degli insetti di cui appunto si è parlato molto, non è stata autorizzata tutta la farina di grillo, ma è stata autorizzata una specifica farina di grillo prodotta da un'azienda che ha dovuto presentare un dossier articolatissimo sul metodo di produzione e sulle caratteristiche nutrizionali e sanitarie di quel prodotto.
E quindi che cosa fa l'EFSA? Dicevamo che raccoglie le prove, cioè gli studi effettuati negli anni su quel tipo di alimento insieme alla documentazione presentata dall'azienda richiedente. E l'EFSA, dobbiamo dirlo, le analizza tutti, ma proprio tutti. È un lavoro mastodontico che può durare anche degli anni, questo spiega perché magari ci sono dei ritardi poi nelle autorizzazioni. Si analizzano dati di assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione degli alimenti candidati, ma anche dati di tipo tossicologico, oltre a dati che riguardano gli effetti genotossici, cioè che danneggiano il DNA e sul sistema riproduttivo. Questi dati possono arrivare da esperimenti in vitro oppure sugli animali e sono i cosiddetti studi preclinici che, a differenza di quello che sostiene il documento diffuso dal Ministero, sono già richiesti.
Sì. Ci sono poi tutti i dati di sicurezza sugli esseri umani che hanno una sezione apposita nelle linee guida. Questi possono arrivare o dagli studi epidemiologici in caso di alimenti già utilizzati altrove, oppure, qui citiamo testualmente dalle linee guida, potrebbero essere necessari studi sugli esseri umani per stabilire la sicurezza di un nuovo alimento, ad esempio per indagare ulteriormente gli effetti potenzialmente avversi osservati negli studi tossicologici, quindi quelli che si fanno prima, oppure per effetti che non possono essere studiati negli animali, come per esempio degli esiti psicologici o sulla salute mentale. E quindi in questi casi l'EFSA chiede appunto che ci siano dei dati di sicurezza appunto sugli esseri umani, quelli che vengono chiamati comunemente studi clinici, che di nuovo, a differenza di quello che c'è scritto nel documento diffuso dal Ministero, sono già richiesti. La differenza è che EFSA dice in sostanza: questi test li chiediamo se servono, mentre il documento del tavolo tecnico e soprattutto Coldiretti ne chiedono l'obbligatorietà.
È solo che chiedere che alcuni test siano obbligatori complica notevolmente le cose, perché aumenta i costi e scoraggia gli investimenti privati e poi anche la ricerca pubblica. Quindi l'attenzione di richiesta di trattare la carne coltivata come un farmaco, citando di nuovo testualmente Coldiretti, possiamo tranquillamente leggerla come un tentativo di impedirne l'autorizzazione. Comunque, alla fine del lungo processo, il gruppo di scienziati dell'EFSA mette tutto assieme, tira le conclusioni e arriva alla sentenza, che può essere positiva se tutte le prove concordano, o negativa se c'è anche solo il ragionevole dubbio che non sia sicura.
Il lavoro di EFSA finisce qui. Non è compito dell'autorità decidere se vietare l'alimento che viene considerato non sicuro e neanche se approvare l'alimento che viene considerato sicuro. Queste sono scelte politiche che deve prendere la commissione, che, come dicevamo, deve tenere conto del parere di EFSA, ma poi deve mediare con le tante parti in causa. In questa fase di management della commissione hanno un ruolo importante quelle che vengono chiamate lobby, quindi i gruppi di portatori di interesse come le associazioni di categoria o le organizzazioni non governative che dialogano quotidianamente con i politici. A livello europeo il lavoro dei lobbisti è molto regolamentato, fatto alla luce del sole, anzi può essere fatto solo alla luce del sole, ci sono proprio delle regole che fanno sì che poi sia anche un lavoro dignitoso. In Italia la situazione è un po' diversa, di regole ce ne sono molte meno e in genere il lobbista è un po' un insulto, no? quando lo si dice.
Sì, sì, oppure nel percepito, ah, le lobby vogliono solo i loro interessi.
È un lavoro.
È un lavoro come un altro, diciamo. Quindi la commissione, dopo aver sentito le parti in causa, e arriviamo di nuovo quindi alla commissione, può decidere di autorizzare o no l'immissione in commercio del nuovo alimento sulla base dei pareri che ha ricevuto dall'EFSA. Coldiretti è un'associazione di categoria, potremmo dire un sindacato, che deve fare gli interessi ovviamente dei propri associati, anche legittimamente. Rientra nella categoria dei lobbisti, quindi è sano che interagisca con la commissione e più in generale con i politici qui in Italia per avanzare le proprie istanze. Quello che, diciamo, non è tanto sano è che cerchi di infilarsi a forza nelle valutazioni di un ente scientifico indipendente che lavora per garantire la sicurezza dei cittadini e che, se desse davvero retta alle richieste di Coldiretti, beh, perderebbe la propria indipendenza. E allora perché l'abbiamo fatto indipendente?
L'ultimo elemento di questa storia riguarda il rapporto tra scienza e politica, a cui noi poi teniamo in quanto podcast scientifico. Torniamo a quel documento depositato sul sito del Ministero della Salute a cura di quel tavolo tecnico interministeriale che su 10 membri ne conta 5 di natura tecnico-politica, come i rappresentanti dei due ministeri coinvolti, il presidente del CREA e un membro dell'Istituto Superiore di Sanità. Curiosamente però gli altri 5 membri, quelli scientifici, tutti docenti in università, sono anche membri del comitato scientifico della Fondazione Aleteia, quella di cui fa parte anche Andrea Fabbri, citato da Centinaio. La Fondazione Aleteia si presenta come, citiamo testualmente dal loro sito, un think tank che ha l'obiettivo di fare chiarezza sull'indissolubile legame che oggi unisce cibo e salute. È un ente che produce diversi documenti che vengono presentati in convegni ospitati negli spazi parlamentari, anche un patrocinio del Ministero della Salute e, sempre molto curiosamente, Mignetti, ha sede allo stesso civico della sede nazionale di Coldiretti ed è diretta questa fondazione da Riccardo Fargione, che è anche il direttore del Centro Studi Divulga, che è affiliato a Coldiretti e che produce i rapporti che poi il sindacato utilizza per le sue campagne. Tra l'altro, proprio mercoledì pomeriggio, dopo la manifestazione di Coldiretti e in seguito ai racconti sui giornali e sui social proprio di questi intrecci poco chiari, la parte più problematica di quel documento, l'appendice, è scomparsa dal sito del Ministero.
E diciamo che al netto di queste coincidenze, il documento e la composizione del tavolo tecnico rappresentano poi bene il rapporto, diciamolo, tutto italiano fra politica e scienza. In altri paesi o anche solo nell'Unione Europea, come abbiamo visto per il lavoro dell'EFSA, ci sono processi ben definiti che fanno sì che ai politici arrivi il consenso scientifico e quindi poi decidano su quello. In Italia le cose funzionano diversamente: più che di rapporto fra politica e scienza, vediamo spesso numerosi esempi di rapporto fra politica e scienziati, che è una cosa ovviamente diversa, sia perché basta cercare bene e si trovano scienziati pronti a supportare qualsiasi affermazione, sia perché questo sistema è molto più facilmente manipolabile, no? Se tu intervieni sulle persone e non sul consenso scientifico, che sulle ricerche, sono due cose diverse.
E proprio a questo proposito, mercoledì è stata diffusa una dichiarazione firmata da ricercatori impegnati nello studio della carne coltivata in Italia e in Europa che chiedono che il lavoro della comunità scientifica e delle istituzioni competenti venga riconosciuto e anche tutelato e quindi invitano i ministri Lollobrigida e Schillaci a coinvolgerli proprio in quel confronto insieme agli altri membri del tavolo tecnico. Citiamo dal loro appello: l'interesse comune è garantire la possibilità di lavorare affinché le decisioni e le valutazioni istituzionali a tutela della popolazione si basino sempre e solo sulle più solide evidenze scientifiche.
Mautino, cambiamo decisamente pagina, come dicono quelli nei telegiornali, anche perché tempo fa parlavamo della tua tapparella, in realtà più di una volta.
Sì, purtroppo. Tra l'altro tra un po' si apre il grande cantiere per sostituire tutti gli infissi.
Ecco, vedi? Però diciamo, quando è funzionante sta tapparella? La tieni giù o su? Cioè, sei tra quelli che dormono completamente al buio? Preferisci qualche spiraglietto, un po' di penombra?
No, allora, tutto buio non mi piace, quindi la tengo un po' su. In genere chiudo un po' quella della camera, ma tengo aperte le altre in modo che comunque ci sia la luce. Mi piace svegliarmi naturalmente con la luce.
Wow, pensa, con l'alba torinese.
Ma invece tu, Megnetti?
Ah, guarda, io dipende, che è ovviamente l'unica risposta possibile per il nostro podcast. Però di sicuro per osservare la volta celeste è meglio piazzare il proprio telescopio in un posto buio, buissimo, senza l'inquinamento luminoso.
Certo, c'è la fregatura, c'è sempre la fregatura, figurati se a Megnetti interessa come dormo io. Certo.
No, guarda, in realtà ci occupiamo di un problema molto molto terrestre, c'entra lo spazio fino a un certo punto. Allora, dicevamo, telescopi e buio pesto, è uno dei posti più bui di tutto il pianeta se vuoi andare a mettere il tuo telescopio, è il deserto di Atacama nel nord del Cile, tra l'altro deve essere un posto veramente pazzesco, lì non c'è praticamente nulla e la mancanza di inquinamento luminoso lo ha reso la sede ideale per costruire degli osservatori e organizzare poi anche delle collaborazioni internazionali per lo studio dell'universo, solo che Mautino...
Solo che a qualcuno è venuta l'idea di costruire un grande impianto industriale proprio in quella zona lì, che potrebbe avere un forte impatto sui telescopi vicini e in particolare su quelli dello European Southern Observatory.
Ecco, magari ne avete sentito parlare con la sua sigla, cioè ESO, E-S-O. Questa è una collaborazione internazionale, no? Mette insieme 16 paesi, compreso il nostro, e nel tempo ha costruito una parte importante dei suoi osservatori sul Cerro Paranal, che è una montagna alta circa 2600 metri, che si trova a una decina di chilometri dalla costa cilena sull'Oceano Pacifico. Ed è una posizione niente male, perché è una delle aree più secche al mondo e con un clima stabile praticamente tutto l'anno. Quindi da quelle parti il cielo è quasi sempre terso ed è quindi ideale per fare le osservazioni con minime interferenze dovute all'atmosfera terrestre.
Ti citerò Guccini e Megnetti, perché in quell'emisfero lì, che è quello del sud, c'è la capovolta ambiguità di Orione.
Ecco, vedi? Ma torniamo sul Cerro.
Sul Cerro Paranal c'è ad esempio il Very Large Telescope, o VLT, che, come avrete intuito dal nome, è un osservatorio molto grosso, formato da 4 telescopi, ciascuno di 8,2 metri di diametro. Questi strumenti funzionano al meglio quando sono immersi proprio nel buio ed è quindi molto importante che non abbiano intorno dell'inquinamento luminoso. Per decenni il problema non si era proprio posto, anche grazie ad alcuni accordi con il governo cileno, però adesso ci sono grandi preoccupazioni da parte proprio dell'ESO. La società energetica AES Andes, tempo fa, se n'era venuta fuori con una proposta che ha presentato al governo cileno, quella di costruire un impianto per la produzione di ammoniaca e idrogeno nella zona. Questo grande impianto verrebbe alimentato da pannelli fotovoltaici e pale eoliche e l'intero progetto prevede di occupare circa 30 km quadrati di territorio, arrivando a meno di 5 km da questo VLT.
E i problemi potrebbero sorgere ancora prima di attivare questo impianto, visto che si dovrebbe provvedere a un gigantesco cantiere per costruire tutto quanto. E come sa bene chi ha ristrutturato anche solo casa di recente o magari sta per cambiare tapparelle infissi come Mautino.
Non ne parliamo, va.
Quando si fanno certi lavori, di quantità di polvere se ne produce un bel po'. E allora, nel breve medio periodo in quella zona del Cile si produrrebbero delle quantità gigantesche di polveri che, svolazzando ovunque, impedirebbero ai telescopi dell'ESO di funzionare poi normalmente. E a lavori finiti rimarrebbero poi gli impianti, ovviamente con tutto l'inquinamento luminoso del caso derivante dal loro utilizzo.
L'ESO ha da poco diffuso i risultati di un'analisi tecnica sull'impatto dell'iniziativa e lo ha definito devastante e irreversibile, proprio l'han toccata piano. L'analisi ha stimato che l'inquinamento luminoso sopra questo VLT aumenterebbe del 35% rispetto agli attuali livelli. L'ESO ha anche segnalato che ci potrebbero essere dei problemi per l'Extremely Large Telescope, ELT, un telescopio che, di nuovo, come avrete indovinato dal nome, è più grande di VLT, devo dire che giocano un po' a chi ha il telescopio più grande. Questo telescopio è in fase di costruzione proprio sul Cerro Armazones, che è proprio lì nelle vicinanze, sarà il più grande telescopio di quel tipo al mondo e se venisse messo in attività proprio mentre aumenta l'inquinamento luminoso non sarebbe il massimo, visto l'investimento che ha richiesto in più di 1 miliardo di euro. L'aumento previsto dell'inquinamento intorno lì a LT è del 5% e rappresenta un livello di interferenza incompatibile con le condizioni richieste per fare le osservazioni. Quindi che lo costruiamo a fare se poi non possiamo usarlo?
E AES Andes, la società che ha proposto l'impianto, dice che saranno utilizzate lampade orientate verso il suolo e di ultima generazione in modo da ridurre l'inquinamento luminoso, però ci sono dei dubbi sulle valutazioni che sono state fatte finora. Alcuni osservatori studiano il cielo con sensori che sono diversi da quelli per lo spettro del visibile, cioè ciò che vede il nostro occhio, e possono essere usati anche con lievi velature di nuvole, solo che il cielo nuvoloso è più riflettente, anche questo potrebbe poi interferire con le osservazioni nel caso di una grande produzione luminosa al suolo.
E poi ci sono le vibrazioni dovute ai cantieri, alla circolazione di un maggior numero di veicoli nella zona e alle attività dell'impianto industriale. Anche in questo caso potrebbero interferire con alcuni degli strumenti più sensibili degli osservatori, sporcando i dati che vengono raccolti. L'ESO teme anche che l'impianto sia solo l'inizio di una industrializzazione della zona, che potrebbe quindi offrire condizioni via via meno favorevoli per l'osservazione del cielo notturno. Il direttore generale dell'ESO, Xavier Barcons, ha ricordato, e lo citiamo testualmente, che per noi il Cile non dovrebbe essere costretto a scegliere tra ospitare gli osservatori astronomici più potenti al mondo e sviluppare progetti di energia verde. L'ESO presenterà il suo rapporto completo al governo cileno entro la fine di marzo nell'ambito del progetto partecipativo sulla valutazione dell'impatto di questo nuovo impianto. La speranza dell'organizzazione è che il Cile mantenga il proprio impegno a limitare lo sviluppo edilizio per tutelare le attività di ricerca in quell'area del deserto di Atacama.
Anche perché gli osservatori come VLT hanno dato un contributo fondamentale nella ricerca sui buchi neri, sulle interazioni fra stelle di neutroni, oppure per approfondire le nostre conoscenze sugli esopianeti, cioè quei pianeti che si trovano all'esterno del nostro sistema solare. E il governo cileno vede però con interesse la proposta di AES Andes perché consentirebbe di portare del lavoro lì al nord, in alcune delle aree economiche più povere e depresse del Cile. Da quelle parti ci sono molte risorse minerarie, però il loro sfruttamento si è ridotto e ci sono necessità di convertire alcune delle attività estrattive che non sono più sostenibili economicamente oppure non sono sostenibili da un punto di vista ambientale.
In un certo senso anche in questa storia c'entra il cambiamento climatico.
Eh sì, è quasi sempre presente, in effetti, un po' come Elon Musk alla Casa Bianca.
Ma che bel collegamento, Vignetti, eh?
Hai visto come te l'ho servita bene questa?
Su un vassoio di platino, guarda.
Neanche d'argento, platino, vabbè.
Ultimamente, quando gli astronomi parlano di difficoltà nell'osservare il cielo dalla Terra, dopo l'inquinamento luminoso, tirano quasi sempre fuori anche Starlink, il sistema satellitare, per portare internet dallo spazio che è di proprietà di SpaceX, la società spaziale di Elon Musk.
Esatto, e Starlink funziona utilizzando una costellazione di migliaia di satelliti, ve l'abbiamo raccontato diverse volte, ormai sono più di 7.000, che girano intorno alla Terra a poca distanza dal nostro pianeta e a seconda di come riflettono la luce possono diventare un vero problema. Magari sei lì che osservi il cielo nel cuore della notte, hai dei tempi di esposizione un po' lunghi per corpi celesti lontanissimi e poco luminosi, ti passa davanti un trenino di satelliti di Starlink e ti rovina tutta l'osservazione con queste strisciate di luce nella tua immagine.
Capisco che per un astrofilo o un'astrofila questo può essere un fastidio, per chi fa osservazioni scientifiche, magari con telescopi che costano milioni di euro come quelli di cui vi parlavamo prima in Cile, può essere anche un bel problema. Fino a qualche tempo fa varie organizzazioni si erano mosse per provare a evitare proprio la creazione di queste costellazioni di satelliti, poi si è capito che la loro realizzazione sarebbe stata inevitabile e che non ci sarebbe stata solo Starlink, ma anche un progetto di Amazon, di altri che arriveranno. Si è quindi passati a una gestione del problema, cercando se possibile di coinvolgere le aziende che costruiscono e portano in orbita i satelliti.
La collaborazione ha riguardato per esempio la progettazione dei nuovi modelli di satelliti, cercando di renderli meno riflettenti e di ridurre le interferenze che potrebbero causare ai radiotelescopi, cioè a quelle grandissime antenne e sensibilissime anche che vengono utilizzate per studiare le emissioni radio dei corpi celesti. SpaceX ha collaborato con i responsabili per esempio dell'osservatorio Vera Rubin, che si trova sempre in Cile e che diventerà operativo entro la fine di quest'anno. L'attivazione di questo telescopio è attesa da diverso tempo, non solo perché ci è voluto molto per costruirlo, ma anche perché il telescopio servirà per fotografare grandi porzioni di cielo più di frequente di quanto si faccia di solito con altri telescopi, in modo da scoprire dei fenomeni di breve durata nel cielo. E quindi più di frequente fai le osservazioni e di porzioni ampie di cielo, beh, allora è più probabile che ti ritroverai con qualche trenino di satelliti di Starlink, Amazon o simili.
Comunque prima o poi, Magneti, dobbiamo raccontare la storia di Vera Rubin.
Sì, è una storia bellissima, sono d'accordo.
Torno ai nostri satelliti che fanno inquinamento luminoso, perché anche rendendoli meno riflettenti una minima interferenza c'è lo stesso. I responsabili dell'osservatorio stanno lavorando a delle fasce orarie per organizzare le osservazioni in parti di cielo dove sanno che in quel momento non ci saranno i satelliti, però appunto diventa tutto sempre un po' complicato. Hanno anche sviluppato dei sistemi per escludere dai dati le eventuali osservazioni accidentali dei satelliti in modo che non interferiscano con le attività di ricerca.
Esatto, solo che come dicevi poco fa, tenere traccia di tutto non è per niente semplice, e lo sanno bene gli astronomi che lavorano in altri osservatori e che da qualche tempo stanno usando degli strumenti messi a disposizione dal Centro per la Protezione del Cielo Buio dalle Interferenze delle Costellazioni Satellitari dell'Unione Astronomica Internazionale. Se il nome del centro vi sembra molto specifico è perché è nato proprio per risolvere questi problemi. E tra gli strumenti che sono più utilizzati c'è questo SatChecker, che è una sorta di gigantesco registro delle orbite dei satelliti, che può essere usato per capire, insomma, sapere cosa aspettarsi in un dato momento in una certa porzione di cielo. Il tracciamento dei satelliti non è però tanto preciso, perché alcuni possono essere spostati intenzionalmente, magari senza preavviso, per aggiustamenti della loro orbita, oppure magari a causa della temporanea interazione con alcuni strati dell'atmosfera rallentano un poco, oppure vanno un pochino più velocemente. Insomma, non è semplicissimo starci dietro.
Sai cosa, Magneti? Ricorda un po' quel gioco acchiappa la talpa, no? Dove tu devi respingere le talpe dentro la tana con un martellone di gomma piuma, e quindi quando pensi di avere vinto, tac, che salta fuori la talpa dall'altra parte.
Vabbè, diciamo che talpe spaziali a parte, sarebbe divertente una talpa spaziale, le difficoltà per osservare il cielo potrebbero aumentare man mano che saranno portate in orbita altre migliaia di satelliti per nuove costellazioni satellitari. Insomma, non ce ne libereremo facilmente. Quindi un bene che se ne parli e che si cerchino soluzioni coinvolgendo chi fa ricerca, chi produce satelliti, chi li gestisce, eccetera. Senza dimenticare che questi servizi comunque sono essenziali per portare internet non solo qui in Occidente, se per esempio hai la casetta in montagna dove non prende manco il cellulare, però anche nei paesi più poveri dove sarebbe troppo costoso, magari ormai impraticabile, costruire le classiche infrastrutture per le telecomunicazioni.
E poi c'è tutta la questione di chi possiede quelle costellazioni e come decide di usarle, però è una storia dove c'entra meno la scienza, di cui vi abbiamo già parlato e continueremo a parlarvene.
E infine, Mautino, per la rubrica Forse non tutti sanno che, vi dobbiamo dire che la Regione Lombardia ha un comitato tecnico scientifico delle discipline bionaturali che ha recentemente pubblicato un catalogo dell'offerta formativa delle discipline bionaturali, fra le quali sono elencate delle pratiche che possiamo dire prive di dimostrazione di efficacia, se vogliamo essere gentili.
Sì, facciamo qualche esempio. La riflessologia facciale, che secondo quanto riportato in questo documento permetterebbe di riprogrammare gli organi interni.
Sicuramente.
Le tecniche suono-vibrazionali olistiche, che permetterebbero di, citiamo testualmente, ascoltare profondamente il livello energetico vibrazionale della persona e di condurre percorsi di armonizzazione e energizzazione. Poi c'è il Tuina, che aiuterebbe ad armonizzare e incrementare la funzionalità dei macrosistemi organici di regolazione e rigenerazione riconosciuti dalla tradizione cinese. Scusate, rido perché non sto capendo quello che sto leggendo nelle descrizioni. E poi la radiestesia, questa è già un po' più nota, che da un'analisi del campo delle energie sottili potrebbe individuare squilibri di tipo fisico o raccogliere informazioni utili sulle situazioni di vita e o lavorative.
Eccolo lì, insomma un bel elenco, e per ognuna di queste discipline il catalogo formativo prevede poi dei corsi di formazione tenuti da privati. L'obiettivo dichiarato è quello di, citiamo testualmente, garantire agli utenti una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano. Questa cosa non è passata inosservata al CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, e possiamo dire che oltre a non essere passata inosservata ha fatto anche un po' arrabbiare i membri del CICAP, che hanno scritto una lettera aperta rivolta all'assessore all'istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi della Regione Lombardia per chiederle di valutare l'opportunità che la sua regione continui a sostenere questo comitato, promuovendo così un settore commerciale che è privo di basi scientifiche a discapito della chiarezza che sarebbe davvero dovuta ai cittadini, soprattutto su argomenti così delicati come quelli della salute.
Leggiamo nella lettera del CICAP che la maggior parte delle discipline elencate nel catalogo non può vantare alcuna prova di efficacia secondo gli standard qualitativi della scienza moderna, non solo per quanto riguarda i trattamenti strettamente medici, ma anche per gli interventi sociali e culturali che nel loro insieme rientrano nel capitolo degli stili di vita.
Ecco, e dobbiamo anche dire che nell'introduzione del documento diffuso dalla regione l'assessora ha fatto riferimento a, e citiamo testualmente l'assessora, valutazioni di efficacia verificate in contesti culturali e geografici diversi dal nostro. E anche qui è un po' generica come definizione, e infatti anche il CICAP dice che queste valutazioni dovrebbero essere condotte con studi di validazione interculturale o studi di adattamento cross-culturale. Nei casi delle discipline elencate non esistono invece studi che dimostrino questa validazione. Per ognuna di queste discipline il catalogo formativo prevede corsi di formazione in pratiche prive di alcuna dimostrazione di efficacia.
In sostanza il CICAP chiede di valutare l'opportunità che la Regione Lombardia continui a sostenere il comitato in oggetto, così promuovendo un settore commerciale privo di basi scientifiche a discapito della chiarezza dovuta ai cittadini, come dicevamo prima.
Beh, Mautino, una puntata tra Robin Hood e Don Chisciotte, potremmo dire.
Già. Ogni tanto sembra di svuotare il mare col secchiello, Vignetti.
Esatto, però almeno siamo un po' più consapevoli di come è fatto il mare e delle dimensioni del secchiello, e a volte così riesci anche a trovare dei secchielli più grandi.
Sì, dai, e forse che non siamo soli, no? Lì a svuotare con i nostri secchielli.
No, infatti, secondo me ci possono aiutare i secchielli anche di tutte le persone abbonate al post che gentilmente ci ascoltano ogni settimana. Se avete curiosità, suggerimenti o anche valutazioni sulle cose che vi abbiamo raccontato, ci potete scrivere a civuoleunascienza@alpost.it. Vi anticipiamo anche che fra qualche settimana faremo una nuova puntata speciale di Chiedilo a Ci vuole una scienza.
Il vostro format preferito, nonché l'unico che abbiamo mai sviluppato, e quindi se avete domande, curiosità, cioè già ce le avete normalmente, ma se ne avete in più scriveteci a civuoleunascienza@ilpost.it. Noi l'abbiamo finita qua la puntata e ci diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo.
Ciao!